La storia in podcast di Focus.
Di clima e di ambiente dalla seconda metà del Novecento, più o meno in maniera strutturata, e sono stati compiuti passi avanti importanti, direi in particolare dagli anni 70. Negli ultimi tre decenni possiamo dire che il cambiamento climatico è passato dall'essere, diciamo, una delle tante questioni, una questione marginale, a essere chiaramente una priorità globale, una chiaramente delle priorità maggiori sull'agenda internazionale. Come, diciamo, fasi più interessanti che possiamo ripercorrere, sicuramente il primo rapporto del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, il famoso IPCC, cioè il foro scientifico delle Nazioni Unite, che ogni tanto pubblica le proprie conclusioni, risale al 1990. Da lì in poi si sente sempre più forte, diciamo, la necessità di trovare un percorso universale per costruire appunto lo sviluppo sostenibile, cosa che conduce poi la comunità mondiale a riunirsi nel 1992 a Rio de Janeiro. I paesi aderenti, diciamo, riconoscono che le problematiche ambientali devono essere affrontate insieme, che le soluzioni devono coinvolgere tutti gli stati, vengono, diciamo, negoziate, approvate delle dichiarazioni e delle convenzioni globali, e in quell'anno c'è appunto il primo rilevante protocollo internazionale sul cambiamento climatico e sulla limitazione delle emissioni di gas serra, cioè la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 92, e da lì viene istituita appunto la Conferenza delle Parti, la COP, come proprio organo, diciamo, decisionale, con incontri a cadenza annuale, e in questo modo, diciamo, si comincia a sottoporsi a un processo permanente, possiamo dire, di discussione, di scambio, di esame anche e di decisione sulla direzione da prendere. A partire da questo framework, per esempio, molti si adattano. L'Unione Europea, per esempio, approva nel 92 il quinto piano di azione ambientale proprio per rendere operative, diciamo, queste decisioni. In seguito alla prima edizione poi della COP, che appunto era da poco stata istituita, già alla terza COP nel 97 viene adottato il famoso protocollo di Kyoto per definire per la prima volta degli obiettivi proprio di riduzione delle emissioni per i paesi industrializzati. Il protocollo di Kyoto è sostanzialmente un accordo internazionale, un trattato che è entrato in vigore solo molto dopo, proprio perché ci voleva una ratifica, mi pare perlomeno, da un numero di nazioni che rappresentassero non meno del 55% delle emissioni serra globali. E questi paesi appunto si impegnavano a ridurre del 5% le emissioni rispetto ai livelli del 1990 per il periodo 2008-2012. Diciamo, per la prima volta c'è un vero cambio di rotta rispetto alla tendenza delle emissioni, no? Che era stata quella per più di 100 anni, 150 anni. Un altro appuntamento molto interessante è quello della COP13, mi sembra, di Bali, che mi pare nel 2007, che per la prima volta, diciamo, pone la questione dell'impegno anche dei paesi in via di sviluppo, quindi non solo i paesi industrializzati al tavolo, ma anche l'impegno dei paesi in via di sviluppo, che devono ridurre sostanzialmente i propri tassi di crescita delle emissioni di gas serra nell'ottica, no, di procedere tutti insieme rispetto all'obiettivo globale. E proprio a Bali si decidono i pilastri intorno ai quali articolare i negoziati, i famosi pilastri della mitigazione, dell'adattamento, delle tecnologie, dei finanziamenti chiaramente. Un altro appuntamento molto importante è quello di Copenaghen, la COP15, dove si parla appunto per la prima volta di contenere l'aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi. Tuttavia, diciamo, la conferenza di Copenaghen si chiude con un risultato che molti ritengono al di sotto delle aspettative, un po' con un fallimento, perché appunto non si riesce a dare vita ad un accordo globale in sostituzione al protocollo di Kyoto, che sarebbe, diciamo, scaduto da lì a poco. E poi altro appuntamento fondamentale è naturalmente la COP21 con gli accordi di Parigi. Chiaramente i gas serra sono sostanze inquinanti presenti nell'atmosfera che tendono, no, a bloccare l'emissione di calore dalla superficie terrestre, e la loro concentrazione crescente nell'atmosfera ha un effetto di riscaldamento appunto della superficie terrestre. Diciamo, l'elenco dei gas serra è molto ampio. Già il protocollo di Kyoto citato prima prende in considerazione, diciamo, un basket di alcuni gas serra, di 6 gas serra. Chiaramente i più rilevanti, quelli di cui si sente più parlare, sono sicuramente la CO2 e il metano. Le emissioni globali di gas serra sono aumentate costantemente negli ultimi 50 anni. C'è stato un forte calo chiaramente registrato nel periodo della pandemia da Covid-19, quindi nel 2020, ma che è stato chiaramente solo temporaneo, proprio perché storicamente la crescita economica è andata di pari passo con la crescita delle emissioni. La cosa rivoluzionaria che adesso si prova a fare è proprio questo tentativo di, come dire, disaccoppiare queste due tendenze, quindi la crescita economica e la crescita delle emissioni, ovvero l'economia, si crede che l'economia globale debba crescere ma le emissioni allo stesso tempo debbano scendere. Questa cosa è possibile, l'Unione Europea per prima è promotrice di questa narrativa e questa politica. Chiaramente è un esercizio molto difficile. Tornando a livello globale, diciamo che circa il 75% delle emissioni dipendono dalla combustione di fonti fossili, che chiaramente vengono utilizzate per una serie di attività umane diverse: la produzione di elettricità, i trasporti, la mobilità, l'industria, il riscaldamento, eccetera. Se guardiamo alla mappa globale, al dato globale, vediamo che in cima ai maggiori emettitori in termini assoluti troviamo paesi come la Cina in primis, seguita dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, poi mi pare dall'India. Questo tenendo conto appunto del dato in termini assoluti. Questo però chiaramente ci racconta solo un lato della medaglia. Se infatti osserviamo i dati pro capite, tra le nazioni che emettono di più troviamo per esempio al primo posto molte di quelle del Golfo. Quindi bisogna vedere appunto che cosa si vuole tenere in considerazione, e bisogna considerare appunto che non c'è solo i termini assoluti da tenere in considerazione, ma anche chiaramente i dati pro capite. La questione delle responsabilità, diciamo, nelle emissioni è una questione assolutamente rilevante anche durante i negoziati. Molti paesi che siedono appunto al tavolo dei negoziati infatti subiscono in modo sproporzionato gli effetti del cambiamento climatico senza, possiamo dire, aver contribuito o quasi a crearli, perché hanno emesso poco storicamente. Un esempio per tutti è quello dell'Africa subsahariana. E ci sono poi altri problemi: molti paesi chiaramente si trovano in condizioni di povertà energetica più pesante. Quindi sostanzialmente il punto è che bisogna riconoscere che quando siamo intorno al tavolo la decarbonizzazione progredisce, ma è basata su situazioni molto diverse, no? Su punti di partenza molto diversi, e riconoscerlo è fondamentale per avere la fiducia necessaria ai tavoli per poter progredire. Sempre sui gas serra è interessante notare come all'ultima COP26 si è raggiunto un accordo abbastanza storico sul metano con il Global Methane Pledge, che appunto punta alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni globali di metano entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020. E anche sulla CO2, sempre per rimanere sull'attualità, quindi su Glasgow, l'ultimo appuntamento della COP26, ci sono stati alcuni passaggi importanti, per esempio l'inserimento nelle conclusioni finali di una riduzione del 45% delle emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto al 2010, che è considerato un passo per poter mantenere, no, l'aumento medio della temperatura globale sotto il 1,5 grado, che è un po' l'obiettivo che ci stiamo dando adesso. gli accordi di Parigi sono stati una vera rivoluzione, diciamo così, per l'approccio anche un po' diverso dato all'azione climatica multilaterale, cioè si è favorita una partecipazione fra virgolette dal basso verso l'alto, bottom up potremmo dire, rispetto a per esempio il protocollo di Kyoto. Quindi adesso cosa vuol dire questo? Che adesso ogni parte porta il suo contributo al tavolo, contributo da aggiornare via via nel tempo, ma c'è un ambiziosissimo obiettivo climatico che è comune e quindi sostanzialmente ci sono elementi determinati a livello nazionale e elementi determinati a livello internazionale che possono combinarsi, diciamo, in vari modi, e in questo modo è più facile progredire, più facile discutere, più facile mettere in piedi gli strumenti che servono a raggiungerlo. Facile non è mai, ho usato il termine facile, però diciamo facilita, mettiamo così, le conversazioni. A Parigi inoltre i paesi hanno concordato che ogni 5 anni avrebbero presentato questi famosi contributi, i famosi NDCs aggiornati, che riflettono la loro massima ambizione possibile in quel momento. E questo quindi aiuta a essere responsabili rispetto a quello che si propone. Si sa che ogni 5 anni si deve tornare al tavolo e aggiornare questi obiettivi, quindi diciamo ci sono anche delle tempistiche abbastanza precise. Seppur diciamo relativamente giovane l'accordo di Parigi, perché comunque è del 2015, sono stati ottenuti dei risultati notevoli, no? Spesso si sente dire, che anche a ragione, che l'azione climatica multilaterale procede a passi troppo lenti, e questo per tantissimi temi è verissimo, però è anche vero che è interessante guardare i lati positivi. Adesso abbiamo l'accordo di Parigi e l'agenda 2030 che servono come bussola per l'azione dei governi, per l'impegno delle istituzioni finanziarie internazionali, per le banche multilaterali di sviluppo, in una fase per esempio di ripresa dalla pandemia globale come quella che stiamo vedendo, che stiamo vivendo anche, c'è molta differenza rispetto alla crisi per esempio del 2008-2009, dove questo framework non c'era, dove diciamo non c'era questa bussola di sostenibilità a cui fare riferimento. Da quando è in vigore poi molti paesi chiave hanno definito obiettivi net zero, l'impronta carbonica dei progetti sta diventando un fattore di rischio importante per gli investitori, per l'interesse degli investitori. I prezzi delle tecnologie, diciamo, a basse emissioni continuano a scendere proprio per la direzione che a livello globale si è deciso di intraprendere. Le rinnovabili sono sempre più scelte anche dagli operatori finanziari, sono ritenute più sicure, quindi diciamo il framework degli accordi di Parigi è molto importante anche per indirizzare tutta una serie di attori verso obiettivi più sostenibili. Chiaramente molto resta da fare, ma insomma alcuni risultati ci sono. La COP26, c'è stata nel 2021, era particolarmente sentita come essenziale, fondamentale, perché era il momento in cui appunto le parti dovevano tornare al tavolo con gli obiettivi aggiornati, no? Perché abbiamo detto che con gli accordi di Parigi ogni 5 anni si doveva tornare al tavolo con degli obiettivi aggiornati. Ecco, Glasgow era quel momento. Sappiamo che Glasgow doveva essere nel 2020 e invece è stata nel 2021 a causa della pandemia, ma insomma quello era il momento in cui gli stati sarebbero dovuti tornare al tavolo con quegli obiettivi. C'è stato poi una triangolazione anche molto fortunata con il G20 e il G7, perché le presidenze sostanzialmente erano le stesse della COP26, per cui alcuni dei risultati a cui si è cominciato a lavorare nei vari contesti G7 e G20, diciamo, poi sono stati amplificati dentro la COP26, quindi diciamo questo è stato molto utile. Sul tavolo dei negoziati a Glasgow di base si chiedeva quello che non si era riusciti a ottenere nella COP25, cioè nella COP precedente, che per molti è stata una COP un po' fallimentare, ovvero si chiedeva un progresso sui dettagli del regolamento di Parigi, cose un po' tecniche, diciamo, che però erano irrisolte dalla precedente COP, ovvero come regolare i mercati internazionali del carbonio, il famoso articolo 6, come fare in modo che l'adattamento sia una priorità più supportata dalle parti parti, perché diciamo l'adattamento spesso è un po' trattata da diciamo priorità di serie B rispetto alla mitigazione, e questo chiaramente non va bene. Come fare in modo di raggiungere gli obiettivi di finanza climatica che da anni ci siamo dati, ma che fatichiamo a raggiungere, e è un grosso problema, proprio per il problema di fiducia che con gli stati anche in via di sviluppo che citavo prima, e quindi tantissimi punti sul tavolo. A Glasgow si è dato sicuramente un segnale per accelerare i tagli alle emissioni, soprattutto in questo decennio. Si è poi cercato di elevare il dibattito politico sulla necessità di un sostegno più solido alle nazioni vulnerabili. Per esempio, ci sono stati alcuni punti che sono andati avanti, come la possibilità di avere più finanziamenti per l'adattamento da qui al 2025. Altri punti, sempre molto importanti per i paesi più vulnerabili, che invece sono andati poco avanti, come per esempio il processo e le modalità per finanziare le perdite e i danni causati dagli impatti già irreversibili del clima, il cosiddetto loss and damage. Glasgow, diciamo, è stata una piattaforma molto interessante per il lancio di partenariati settoriali innovativi e finanziamenti ad hoc anche fuori, diciamo, dall'ambito negoziale. Diciamo, prima della COP26 c'è stata una grandissima, tra virgolette, chiamata alle armi sulla politica climatica, cioè una chiamata a fare tutto il possibile per aumentare l'ambizione, e questo è scaturito dentro e fuori la COP, ma insomma in parallelo con la COP, in tutta una serie di iniziative e di partenariati settoriali veramente innovativi. Alcune iniziative tra le più importanti: la Breakthrough Agenda per le tecnologie pulite, alcune alleanze particolarmente ambiziose come la BOGA, cioè l'alleanza delle parti impegnate per la eliminazione graduale del petrolio e del gas, eccetera. Ci sono stati poi impegni collettivi appunto sulle emissioni di metano, sulla deforestazione, eccetera. Appunto, ripeto, alleanze e partnership nate non solo all'interno dei negoziati ma anche fuori. Ci sono stati anche partenariati e pacchetti per determinati paesi, come per esempio il Sudafrica, che sono una cosa interessante, perché chiaramente sono stati conclusi, diciamo, al di fuori del processo multilaterale, ma in parallelo al processo multilaterale, cioè si è deciso appunto di dare un pacchetto di aiuti, per esempio, a questo paese che è fortemente dipendente dal carbone, per accelerare la propria azione, no? Che chiaramente può aiutare rispetto all'obiettivo globale del clima. Chiaramente è difficile sapere in che misura la situazione attuale, che va chiaramente considerata, cambierà o meno il ritmo e possiamo dire anche il peso di questi piani, perché appunto, come sappiamo, molti sono costretti a ricorrere al carbone. C'è un problema chiaramente dei prezzi dei combustibili fossili, che al momento, diciamo, è la priorità di moltissimi stati, quindi dovremmo vedere come e quanto verranno rallentati o meno questi piani. Ma ecco, bisogna fare in modo che in realtà non lo siano, perché possiamo chiaramente dire che l'azione climatica è anche l'azione numero uno per rispondere al problema della sicurezza. Poi chiaramente nel breve periodo però ci sono dei problemi che vanno risolti, e che vanno risolti più velocemente di quanto vadano i negoziati sul clima. L'agenda della COP27, che si terrà a Sharm el-Sheikh, non è ancora stata annunciata nei dettagli. Quello che sarà interessante, chiaramente si parlerà di molti dei punti aperti che sono rimasti aperti dalla precedente COP26, a partire dall'adattamento, dal loss and damage, eccetera. Quello che sarà interessante osservare da qui in avanti, non solo nella COP27 ma appunto anche nella COP28, sarà vedere la coerenza, la continuità dell'azione globale, e fare in modo che si progredisca e non si torni indietro nonostante la situazione attuale. E sarà interessante anche vedere il tandem con gli altri G7, G20, eccetera, perché anche se non sono chiaramente appuntamenti dove si parla solo di clima, ma sono chiaramente stati che influenzano moltissimo l'azione climatica. Quindi, visto che tutti questi appuntamenti si terranno in stati particolarmente interessanti, stati africani, stati asiatici soprattutto, che hanno molto molto a che vedere con l'azione climatica. Sarà interessante vedere se ci sarà coerenza e come si riuscirà appunto ad arrivare fino alla COP28 con una linea di progressione rispetto a quanto ottenuto alla COP26.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.